nei parchi. E da lì, proprio partendo da loro, quindi dal parco che ci stavo ospitando, si era stata compilata una specie di bozza che a quel tempo abbiamo cominciato a far avere a Federparchi. Poi, inspiegabilmente, per alcuni anni io non sono più neanche riuscito ad avere contatti con questo organismo. Però noi siamo duri e abbiamo ripreso proprio qui, ci vedete, a Borgo Celano, e diciamo che l'avvento di un personaggio che secondo me poi ci ha dato una mano ad aprire determinate porte, che poi lo vedrete anche alla fine, ed è Filippo Di Donato che in questo momento è seduto lì davanti, abbiamo riscritto in collaborazione anche con la presidenza della Commissione Centrale per la Speleologia del CAI l'accordo, l'abbiamo in sostanza reso più, che ne so, forse accettabile, e poi potenti ci abbiamo messo 3 anni, però è successo che il 1 giugno, chiaramente di quest'anno, a La Spezia siamo arrivati a porre la firma. Questo che poi diciamo, il momento in cui insieme al presidente generale del CAI, poi c'era l'amico Borciani, Rosi dietro e Filippo Di Donato, e io che orgogliosamente con anche un pizzico di emozione, perché era la prima volta che firmavo, e questo è l'originale che vediamo qua. Adesso vediamo di capire che cosa siamo andati a firmare. Allora, era un protocollo di collaborazione per la conoscenza e la conservazione degli ambienti classici. Federparchi fa un accordo con le due organizzazioni che si occupano di speleologia. C'è una premessa dove chiaramente viene citato in sostanza la presenza sul territorio italiano di una serie di aree dove ci sono delle incidenze di tipo carsico e carsologico, quindi anche fenomeni ipogei ed epigei. E poi siamo andati avanti e abbiamo stilato quello che è il protocollo. Tutti e tre ci siamo impegnati in sostanza a fare che cosa? A promuovere innanzitutto attività di ricerca e di studio per far che cosa alla fine? Per conservare, per tutelare e per aumentare la conoscenza di questi ambienti sotterranei. E come facciamo in sostanza per poter fare questo tipo di attività? Viene istituito un osservatorio che è costituito da due speleologi indicati dall'SSI, due speleologi indicati dal CAI e, no, forse no, vabbè, comunque è qui da vedere, e ci sono poi due esperti indicati da Federparchi. Mi sembra che siano uno e uno,
sì, uno
del CAI e uno dell'SSI. E qui abbiamo cercato di far intervenire anche da parte nostra che cosa? Le strutture che hanno a cuore, per esempio, la nostra commissione catasto, ma siccome ci stiamo occupando anche, ci sono delle aree dove ci sono delle grotte che hanno un interesse di tipo artificiale, quindi abbiamo cercato di introdurre anche la partecipazione da parte della nostra Commissione Nazionale di Qualità Artificiale. Abbiamo 3 anni di tempo, dobbiamo in sostanza cercare di operare, cercare di lavorare in questo ambito. E qual è il punto, qual è il nostro, diciamo, territorio? E lo vediamo qua, la nostra cartina dell'Italia con le nostre aree dove ci sono delle evidenze di rocce carbonatiche e del gesso, e vedete che in sostanza circa il 10% del nostro territorio è sottoposto a un vincolo ambientale e ci sono più di 1170 aree protette. Ecco, ce ne sono almeno 70, anzi più di 70, che guarda caso sono molte volte inserite nei maggiori parchi istituiti in Italia. Stiamo parlando dell'Abruzzo, dell'Isola, dell'Alta Murgia, del Gargano, poi vabbè, comunque ve lo potete leggere anche voi. E quindi questi sono i territori in cui dobbiamo andare ad essere presenti. Ci siamo sempre stati, dobbiamo anche bisogna anche dire che in sostanza i maggiori complessi carsici italiani dov'è che si aprono? Guarda caso, proprio nei parchi e nelle riserve. Perché questo? Perché la sensibilità dello speleologo ha fatto sì, ha indicato, e probabilmente ci siamo messi anche in prima persona, a dire guardate che quel territorio vale la pena di proteggere. Però altre volte ci siamo trovati, dopo aver indicato, ad essere presi e messi completamente fuori. Eccoci. Noi, chiaramente, utilizzando le regole e stando nelle regole che tutti ci siamo dati e che ci dovremmo dare, essere comunque oggetto di interpellazione, cioè di poter essere... che venga richiesto il nostro parere alcune volte e che comunque i gruppi speleologici che sono vicini a queste aree abbiano un rapporto frequente e vivo con gli enti parco, con le direzioni e con chi in sostanza deve operare in queste aree. Quindi adesso qui faccio una piccola rassegna, molto piccola, di complessi. Questo vedete il parco delle Grigne in Lombardia, che tra l'altro ultimamente ci ha dato una qualche soddisfazione. Non parliamo poi delle aree che sono al confine con la Slovenia, quindi il parco del Col delle Erbe, per non dire anche i Monte Canine e altre zone. Mi sposto sul Corchio, ce l'abbiamo qui vicino, le Apuane con i tesori che contengono, sono però tutti sostanzialmente all'interno di aree protette. Io ho messo dei riferimenti utilizzando anche immagini di gente che è qui presente a Tasola, la Preta, il Ponte di Veia, sono sempre inseriti nei parchi. Parco della Lessigna, Monte Cucco, perché non dimenticarsi di Monte Cucco. Quindi, per poi arrivare, siamo ospitati qua, il complesso della Spipola Acqua Fredda del Parco dei Gessi Bolognesi e, perché no, la Vena del Gesso e la Grotta di Re Tiberio. Ho voluto mettere questi due riferimenti finali. Eccoci, abbiamo tantissime cose da fare. Adesso l'accordo ce l'abbiamo in mano, abbiamo 3 anni di tempo per dare concretezza. Ci abbiamo messo 3 anni, adesso abbiamo altri 3 anni in cui bisogna però dare concretezza. E io penso che poi alla fine Filippo Di Donato ci racconterà qualcosa di una manifestazione, di un qualcosa che si sta preparando e che probabilmente cominceremo ad organizzare da adesso per portarlo nei primi mesi del 2014. Ecco, con questo io vi ringrazio, passo la parola ancora a David e vi... E attendo le altre comunicazioni.
Grazie Gianpietro. Quindi avete capito, l'accordo è uno strumento, ancora non lo si è usato, i parchi non lo conoscono, lo conosce chi in realtà in forma subliminare lo ha sempre utilizzato. Ad esempio questi parchi hanno già convenzioni con gli speleo, si sono avvalsi degli speleo, come sentiremo tra un attimo, per realizzare degli interventi di tutela. Però il mio consiglio è, cari speleologi, sappiate che vi muovete probabilmente molto spesso dentro le aree protette. Se le aree protette non conoscono questo accordo, fateglielo conoscere, perché questa è una possibilità di instaurare un rapporto magari sempre più stretto, che può essere solo positivo per tutti e due, sia per l'ente parco che per il mondo della speleologia organizzata. Andrea, tocca a te. Allora Andrea ci viene a raccontare di un progetto che si chiama Gypsum, che si muove in tutta l'Emilia Romagna. Vai pure Andrea. E che è importante per 2 motivi. Uno, perché si occupa naturalmente degli ambienti che ci interessano, ma anche perché cammina essenzialmente sulle gambe degli speleologi, di tanti gruppi e della federazione regionale. Quindi se questo progetto ha interesse per il mondo della speleologia è perché effettivamente senza gli speleologi tantissime azioni non si sarebbero fatte e non avremmo neanche candidato questo progetto, che come vedrete è molto importante da un punto di vista economico e quindi ha un certo interesse anche per le altre regioni. Vai Andrea.
Bene, buonasera a tutti. Io mi chiamo Andrea Loferini, sono un collaboratore del Parco della Vena del Gesso, romagnola, e vi porto i saluti anche del direttore Massimiliano Costa, che non ha potuto partecipare per precedenti impegni. Sono qui per raccontarvi quello che è stato fatto nel nostro parco, e in particolare negli ultimi 4 anni, dal 2010 ad oggi. Il parco è relativamente giovane, nel senso che è stato istituito nel 2005, e quindi insomma alcuni anni per organizzarsi, e poi ha cominciato poi a fare una serie di attività, tra cui partecipare ad un progetto internazionale finanziato dalla Comunità Europea. Questo progetto è un progetto LIFE, quindi il canale di finanziamento europeo che permette e dà dei fondi per la tutela della natura, della biodiversità in particolare, e soprattutto di Rete Natura 2000. Rete Natura 2000, non so se ne parlerete più tardi, un pochino. Rete Natura 2000 è un sistema di aree protette a livello europeo. Quindi in ogni paese dell'Unione Europea ci sono delle zone meritevoli, dei parchi, delle aree che sono state classificate come siti della Rete Natura 2000, appunto, e sulla base di alcune direttive che tutelano in parte o gli uccelli oppure alcune altre categorie faunistiche oppure habitat vegetali. Questo è il sistema dei siti Natura 2000 in Emilia-Romagna. Molte di queste aree corrispondono a dei parchi regionali o delle riserve. Vedete che però ce ne sono molti anche nella zona di pianura, dove non ci sono parchi o riserve, insomma, conosciute. Nonostante questo ci sono delle valenze anche nelle zone di pianura. Vedete da questa parte il parco della Vena del Gesso. Allora, questo progetto LIFE, ha lo scopo, con i soldi in parte dell'Unione Europea che cofinanzia, quindi mette il 50% delle risorse, il resto delle risorse lo mettono gli enti partecipanti, in particolare in questo caso parchi o province. Quindi finanzia interventi di conservazione a favore della biodiversità, specie animali e questi habitat di interesse europeo, quindi rari o minacciati. Ovviamente l'Unione Europea cosa vuole? Vuole dare una grande importanza alla comunicazione, quindi divulgazione dei risultati, perché è chiaro che questi finanziamenti sono una goccia nel mare, bisogna dare il buon esempio alle amministrazioni e agli enti per realizzare questi progetti poi anche senza il finanziamento dell'Unione Europea. Questo progetto si occupa in particolare, si chiama Live Gypsum, e quindi, come dice il nome, si occupa di aree carsiche gessose. Aree carsiche gessose che in Emilia-Romagna non sono tantissime. Scusate. Cosa sta succedendo? Ecco. Allora, questi sono i budget di progetto, quindi siamo sui 2 milioni di euro. E per quanto riguarda il Parco della Vena del Gesso abbiamo avuto un finanziamento per una spesa complessiva di 364.000 euro, quindi sono parecchi soldi rispetto al budget di un'area protetta relativamente piccola come la nostra. Il progetto è, diciamo così, capitanato, se possiamo dirlo, dal beneficiario capofila, che è il Parco dei Gessi Bolognesi, e che poi ha stretto un accordo con gli altri partner che vedete qui, diciamo, in questa mappa. E in particolare sono la provincia di Reggio Emilia per i gessi nella zona di Reggio Emilia, e poi abbiamo il nostro parco della Vena del Gesso, abbiamo ancora una riserva che è la riserva di Onferno, che è in provincia di Rimini. Tutte queste zone sono, diciamo, tutte le zone carsiche gessose che ci sono, le principali che ci sono in Emilia Romagna, insomma. E in particolare vedete che ci sono dei codici perché corrispondono ai siti Natura 2000, cioè in ognuna di queste zone gessose, come dicevamo prima, casualmente sono tutelate, cioè non casualmente ovviamente, naturalmente sono tutelate perché ci sono degli elementi di pregio a livello di fauna, a livello di vegetazione, ma poi perché no, anche a livello geologico o speleologico. Queste sono alcune immagini delle zone, diciamo così, li chiamiamo i partner di progetto, che sono questi siti Natura 2000, questi sono i gessi triassici in provincia di Reggio Emilia, poi abbiamo sempre a Reggio Emilia i gessi di Albinea, che è un ambiente più collinare, dove abbiamo qualche affioramento. Poi abbiamo attorno a Bologna un altro sito che non è incluso nel parco dei gessi bolognesi, ma sono i gessi di Zola. Poi ovviamente i gessi bolognesi con la dolina della Spipola, che è rappresentata nell'immagine. E poi appunto la Vena del Gesso, stiamo andando, vedete, verso, diciamo, verso est. E infine abbiamo i gessi di Onferno in comune di Gemmano. Allora, una breve presentazione del parco: come vi dicevo, istituito nel 2005, superficie circa 6.000 ettari, e attualmente la gestione fa capo a un ente regionale che si chiama, che ha un nome un po' complesso, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna. Questo è il perimetro del nostro parco della Vena del Gesso. Vedete che ci sono zone di diverso colore perché rappresentano zone a diversa tutela, diverso grado di tutela. Ovviamente gli affioramenti gessosi, in particolare le falesie verticali, sono quelle maggiormente tutelate, o anche le forre fresche. Sono zone spesso A, dove ci sono anche dei vincoli, dei limiti, diciamo, anche alla frequentazione. Perché? Perché ovviamente ci sono specie di piante e di animali particolarmente importanti. Magari in una forra dove crescono delle piante rare a quote collinari, ma tipiche di Alto Appennino, ovviamente anche il calpestio di poche persone può causare dei danni, dei disturbi. Questo è il perimetro del sito Natura 2000, che buona parte ricalca il perimetro dell'area protetta del parco. E poi vediamo un attimo, entriamo nel merito del progetto LIFE. Tutti i progetti LIFE si compongono di una serie di azioni che vengono, diciamo così, classificate con delle lettere in base alla tipologia di attività. Quindi abbiamo le azioni A, preparatorie o di monitoraggio, e poi abbiamo le azioni B, che sono gli acquisti di terreni, ad esempio, o anche, non so, gli affitti, eccetera. Poi dopo le C, che insomma, conservazione, quindi interventi concreti di conservazione, e poi abbiamo sensibilizzazione pubblica e gestione del progetto. Allora, per quanto riguarda le azioni A, quindi di monitoraggio, diciamo preliminari, prima di fare i lavori praticamente, sono stati realizzati una serie di studi, in particolare su questi habitat di superficie, quindi sugli affioramenti gessosi crescono delle piante particolarmente rare, protette e che sono tutelate. Poi anche lo stesso ambiente di grotta è un habitat, quindi, però in questo caso il monitoraggio è stato fatto su habitat superficiali. Poi abbiamo un monitoraggio dei pipistrelli e poi anche dati importanti sugli acquiferi, cioè monitoraggio della qualità delle acque, che è fondamentale per, diciamo così, tutelare l'ambiente carsico, per cui se arriva dell'acqua inquinata o degli scarichi dentro la grotta, ovviamente ne risentono tutti gli abitanti. E qui ho alcune immagini di appunto i nostri habitat superficiali, quindi tutte quelle piante che crescono ad esempio sul gesso, adattate all'aridità in particolare estiva, che sono un po' crassulente, un po' grasse, possiamo dire. Poi monitoraggio dei chirotteri, per cui esperti biologi insieme anche agli speleologi o anche a fotografi sono andati dentro le grotte, o in questo caso vedete un'immagine di un tunnel di cava, perché abbiamo anche i tunnel artificiali della cava. Una cava è ancora attiva proprio qui vicino a Casa Lavalsegno. Questi tunnel però si sono rivelati importanti per molte specie di per alcune specie di pipistrelli, in particolare come il mignottero, che vuole grandi spazi, e quindi in questi tunnel, che sono alti anche 4-5 metri, loro riescono a trovare situazioni ideali per ad esempio lo svernamento. Pensate che sono state trovate delle colonie di più di 10.000 colonie, diciamo così, non, insomma, dormitori invernali di più di 10.000 individui. Altre azioni fatte col progetto è l'acquisto di zone carsiche, di terreni. In particolare volevamo cercare di tutelare e comprare da dei proprietari privati le zone principali, le zone più importanti. Abbiamo acquistato una parte di un'ex cava che vedete in foto, che si chiama ex cava Marana, e poi abbiamo comprato una parte di una forra che è la forra del rio Cavinale, cioè una risorgente, molto, una zona molto importante. Poi abbiamo realizzato delle azioni di conservazione. Dovete sapere che anche gli altri partner di progetto hanno fatto interventi simili, acquistato terreni, eccetera. Io ovviamente mi sono occupato di quello che abbiamo fatto qui nella Vena del Gesso. Quindi azioni di chiusura di grotte e di cavità, e poi abbiamo realizzato anche interventi di riqualificazione grotte. Cosa vuol dire riqualificazione grotte? Essenzialmente pulizia. Le doline o le grotte della Vena nel dopoguerra erano usate, forse anche come probabilmente in altre zone, come discariche. C'erano dei piccoli borghi, degli abitati, non c'era l'attività di smaltimento organizzato come adesso, e quindi le grotte e le doline erano usate come discariche. Per cui gli interventi di riqualificazione hanno portato alla luce moltissimi rifiuti che poi sono stati smaltiti in modo autorizzato. Ovviamente gli interventi di chiusura sono stati realizzati con dei particolari cancelli. Questi cancelli vedete che hanno di solito le sbarre posizionate diciamo in orizzontale. Questo serve essenzialmente per permettere il passaggio dei pipistrelli e limitare in un certo senso invece le persone, ovviamente. Lo scopo è sia mettere in sicurezza certe cavità, sappiamo che a volte possono essere zone anche pericolose, magari entra qualcuno non esperto, eccetera. Poi anche ovviamente per tutelare certe colonie riproduttive o certi dormitori di chirotteri. Quindi in alcune zone, pensate, durante l'inverno, quando è il periodo del letargo per questi animali, anche svegliarli durante l'inverno può far sì che essi diciamo, utilizzano delle energie che invece sono importantissime per arrivare alla primavera. Quindi ovviamente è un periodo particolare, l'inverno è particolarmente delicato per loro. Ecco, qui ci sono alcune foto di chiusure, ad esempio qui siamo nella zona di Borgo Tossignano, Vallato del Santerno, e questa è la grotta della Befana, è importante anche per i chirotteri, avevamo questo ingresso che è stato chiuso con queste sbarre, con queste sbarre che permettono poi comunque il volo dei pipistrelli. Qui siamo in un'altra zona, siamo qui poco lontano, nella zona dei Crivellari, quindi tra Casola Valsegno e Riolo Terme, e qui siamo nella grotta 3 di Caboschetti. Vedete come, chi è che ha fatto questo lavoro? Ecco, è importante. Il lavoro grosso è stato fatto con gli speleologi, cioè il parco ha realizzato due convenzioni, una per la chiusura delle grotte, una per la pulizia, con la Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna. Diversi gruppi speleo che fanno parte della Federazione dell'Emilia-Romagna hanno collaborato per fare questi interventi, ovviamente a seguito di una parte dei finanziamenti che noi stessi abbiamo avuto dall'Unione Europea. Quindi chi meglio degli speleologi conosce le grotte, sa anche le problematiche per le chiusure, per quanti sono gli ingressi di una grotta. Chiaramente solo gli speleo erano così esperti anche per fare il lavoro in sicurezza, perché pensate a una ditta magari che è abituata a fare altri tipi di lavoro edile. Si trova davanti una grotta e probabilmente, abbiamo ipotizzato, avrebbe avuto qualche difficoltà. Quindi l'aiuto della Federazione Speleologica e degli spele è stato determinante per riuscire a realizzare questo progetto. Ulteriori interventi, questa è una chiusura di una ex cava, sempre nella zona di Borgo Tossignano. Qui avevamo il problema che c'erano i tunnel della galleria che erano completamente chiusi da una rete a maglia molto fine. Questo non permetteva il passaggio dei chirotteri. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto queste chiusure che erano ancora lì dagli anni Ottanta, da quando l'attività di cava è cessata, e abbiamo messo questi cancelli. Ovviamente guardate quanto spazio c'è di volo per i pipistrelli, e invece questi cancelli sono alti e non permettono l'accesso. Poi è chiaro che l'accesso è possibile ovunque, soprattutto
mi spiego.
Adesso purtroppo qualcuno ha pensato di scavare sotto, non siamo dimenticati di fare un basamento di cemento. Altri interventi, questi sono quelli di riqualificazione in una dolina. Una dolina qui nella Vena del Gesso, poco vicino a Monte Mauro, era stata usata come discarica da, diciamo, delle ditte che lavoravano le pelli. Questa montagna che vedete qui non è terreno, ma sono tutti scarti di pellame, quindi anche colorati, eccetera. Questa era veramente una discarica, forse anche di rifiuti speciali, neanche urbani. Quindi queste pelli, in parte trattate, in parte colorate, potevano anche essere una fonte di inquinamento anche del sistema carsico. Quindi queste sono state rimosse e poi sono state smaltite in discarica. No, specifico sempre in modo autorizzato, perché lo smaltimento... Questi sono ancora speleologi al lavoro, ma anche abitanti del luogo, cioè nel senso chi abitava nelle vicinanze ha dato una mano, perché tutti si sono resi conto che era un intervento che a favore sia dei proprietari, diciamo, e ovviamente dell'ambiente naturale. Ancora guardate quantità incredibili di materiale,
è venuto a trovarci anche un, diciamo così, un controllore dell'Unione Europea ed è rimasto sorpreso dalla quantità di materiale che siamo riusciti, da un lato che c'era, ahimè, nelle doline, e dall'altro quello che siamo riusciti a fare, insomma, ovviamente sempre gli spelio al lavoro, eccetera. Ecco qua una foto del ricordo, questo è il gruppo Faentino, qui siamo nella zona dei gessi di Brisighella e veramente andando a cercare quintali e quintali di rifiuti che poi sono stati smaltiti. Altri interventi che abbiamo fatto che riguardano, diciamo, non tanto diciamo così le cavità, ma l'affioramento gessoso in sé, sono ad esempio degli interventi di contenimento della vegetazione, perché in molte zone ad esempio erano stati piantati nel dopoguerra anche dei pini, alberi anche alloctoni, cioè non tipici delle nostre zone. Questi provocano anche dei danni ai nostri habitat gessosi. Poi abbiamo fatto degli interventi di recinzione e protezione, cioè vuol dire abbiamo delimitato certe aree dove gli affioramenti venivano danneggiati, gli affioramenti e la vegetazione che cresce su di essi venivano danneggiati non tanto dal calpestio di turisti o di qualche escursionista, ma addirittura dal parcheggio di automezzi o dal motocross. E quindi abbiamo messo, in questo caso, per evitare gli automezzi, abbiamo messo dei blocchi di gesso, che poi erano già lì, erano il residuo dello sbancamento, ahimè, fatto per realizzare una strada, quindi erano già. Poi dopo abbiamo messo delle cassette nido dei rifugi per i pipistrelli e anche per altre specie. Ovviamente abbiamo fatto anche attività di incontro e probabilmente anche questo, anzi sicuramente anche questo è un incontro con i portatori di interesse, perché quando si parla di grotte ovviamente gli speleologi sono i primi portatori di interesse. Altri incontri li faremo con gli agricoltori, con gli amministratori stessi che devono gestire certe aree. Poi dopo altre anche attività con le scuole e la realizzazione di Bat Night. Le Bat Night sono particolarmente affezionato e sono queste serate sui pipistrelli che coinvolgono e anche coinvolgono moltissime persone. Sì. Okay. Eccoli qua. Ho finito.
Bene. Grazie Andrea. Allora, però cerco di riallacciarmi al tema dell'incontro, perché l'incontro si pone alla luce dell'accordo, vuole ragionare di regole, no? Io conosco molto bene questo progetto, ci sarebbero molti aneddoti anche divertenti e davvero non è una bugia, questo progetto deve moltissimo al Mondo Spelio e alla Federazione. Porre dei cancelli, ma anche fare altri interventi, pone subito un problema agli enti di gestione, cioè noi all'Unione Europea dobbiamo garantire ad esempio che questi cancelli restino efficienti e già nell'ambito del progetto che è ancora in corso noi dovremo definire delle regole, dovremo cioè scrivere come si accede in queste grotte, con che attenzione all'ambiente naturale, con che attenzione alla fauna cavernicola, e quindi questo è un tema che va affrontato con gli speleologi e va affrontato come vuole e pretende l'Unione Europea con meccanismi di partecipazione. La partecipazione non è una consultazione in cui noi siamo qua e voi ascoltate e basta, la partecipazione è proprio che il gruppo esprime un parere, ma è un parere che non può essere ignorato. Quindi il nostro c'è un'azione specifica del progetto, anzi due, che si preoccupano da un lato di sentire i vari portatori di interesse, perché voi immaginatevi in bassa collina tutti i terreni sono privati, perché è importante comprare i terreni? Perché effettivamente nei gessi bolognesi, nei gessi romagnoli il tema della proprietà è molto importante, perché la proprietà privata pone delle regole, ad esempio nel bolognese Il parco spesso è stato l'intermediario tra il mondo della speleologia, che aveva un divieto di accesso rispetto alla proprietà, cioè noi siamo stati un po' lo snodo per cui con la nostra anche intermediazione, perché il proprietario privato temeva che ci si facesse male. In certe zone questo problema non si pone sicuramente, però nelle zone sotto controllo, un altro tema, ad esempio nel nostro caso, attaccati a una grande città, è che molte aree carsiche sono state sottratte alla speleologia con delle reti e dei rottweiler enormi all'interno del recinto. E quindi c'è tutto il tema che in alcuni casi per noi era strategico comprare il terreno, perché c'erano ancora le possibilità di alcune speculazioni. Il Parco dei Gessi ha comprato altri 15 ettari di gesso, assicurandole alla pubblica utilità veramente, perché se invece le comprava un signore che ci vuole fare la piscina, lo recinta, perché una volta che hai la proprietà hai un certo potere. Voi capite che è molto meglio che sia a disposizione di tutti che non di un privato. Allora, il progetto produce un documento che disciplina anche le modalità vincolanti per noi enti di come gestiremo tutte queste strutture, queste proprietà, questi beni che abbiamo realizzati col progetto, ma anche come la speleologia utilizzerà la grotta, come la speleologia studierà, perché un'azione ad esempio riguarda il monitoraggio della qualità dell'acqua. L'esito di questo studio, che prevede moltissimi campionamenti, probabilmente in futuro non avremo la forza di andare avanti con un monitoraggio così pesante, anche da un punto di vista economico, però sicuramente sapremo quali sono i punti fondamentali da controllare per capire se sta succedendo qualcosa al sistema. E questo, anche tutto il monitoraggio, devo dire che si regge sugli speleologi. Allora, non è ancora iniziata la partecipazione vera e propria su questo tema, però gli speleologi dell'Emilia Romagna che operano all'interno di queste 6 aree carsiche scriveranno con noi le regole. Naturalmente le chiavi di quelle grotte saranno a disposizione degli speleologi. Tutti gli enti faranno, se non lo hanno già fatto, perché in realtà in alcuni casi non ce n'è bisogno, tipo nel Parco Nazionale non viene chiuso nessuna grotta perché lì non c'è necessità, ma ovunque ci sia un cancello vuol dire che c'è un pezzo di carta che spiega come ci si accede, c'è una convenzione con o la federazione o nel caso dei bolognesi sarà col gruppo speleologico bolognese. OSB o GSB. Ecco, queste regole sono sempre condivise, anche perché onestamente poi quando voi siete in grotta non c'è nessuno, ma devono essere soprattutto regole in cui voi credete, naturalmente. Adesso passo la parola a Stefano Bassi, che come vi ho accennato lavora nel servizio parchi, però c'ha anche un'ottima conoscenza di cosa è la speleologia in Emilia Romagna e direi anche oltre.
Allora, intanto vi porto i saluti della Regione Emilia-Romagna, del Servizio Parchi e Risorse Forestali e di Enzo Valbonesi, che era in programma, doveva intervenire lui e che è stato tra l'altro uno dei protagonisti dell'incontro del 2010 del contatto tra Federparchi, l'SSI e le amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche, le regioni che sono, voi sapete, dal 77, le responsabili di legge della protezione della natura. La conservazione della natura si muove, ecco, io cerco di essere breve e con rischio di semplificare molto, ma direi che la sede me lo consente. E cerco anche di riassumere un attimino quello che è stato detto, dandogli un inquadramento di tipo amministrativo. Vesto i panni scomodi, soprattutto per me, dell'amministratore. La Regione ha il compito, dai decreti delegati in qua, di questa materia cosiddetta di legge, la conservazione della natura, e si muove da quando si è dotata di leggi autonome, nella sovranità evidentemente delle leggi dello Stato, in due fronti. Il fronte dei parchi, i parchi regionali, le aree protette in generale, che sono normate da leggi regionali, nell'ambito sempre della sovranità delle leggi nazionali, e è stato detto la rete Natura 2000. La rete Natura 2000 è stata costituita per tutelare gli habitat di interesse comunitario. Cosa sono gli habitat di interesse comunitario? Sono l'insieme dei fattori che determinano la condizione di vita per gli organismi e quindi per la manutenzione in uno stato di conservazione soddisfacente della biodiversità. Madonna, quanta roba difficile! Torniamo ancora indietro. Le grotte sono habitat di interesse comunitario e non stiamo a discutere le habitat non sfruttate turisticamente. Le grotte sono habitat di interesse comunitario. Vuol dire che le grotte devono stare negli ambiti di tutela. Gli ambiti di tutela si chiamano siti di interesse comunitario, cioè SIC. La regione Emilia-Romagna è fatta male, l'Italia è fatta benissimo, è piena di tanti ambienti naturali, la regione Emilia-Romagna è quella a livello nazionale che ha meno natura e che ha meno siti, ne ha un 12% rispetto a un 15% nazionale del territorio complessivo. Pensate che l'Abruzzo passa il 40%, come anche la Sardegna, ma in Emilia-Romagna abbiamo la pianura, abbiamo la costa, abbiamo le autostrade, abbiamo città, abbiamo 4 milioni di persone, insomma abbiamo un ambiente naturale da conservare che è più ridotto. Le grotte? Siamo la regione con meno grotte in Italia, il 45% di territorio nazionale è carsico, è fatto di rocce calcaree o solfatiche, come volete voi. In Emilia Romagna, l'avete visto anche prima, c'è qualche puntino gessoso, non abbiamo calcari, abbiamo qualche calcarenite, va bene, ma i sistemi carsici, quindi le grotte, si trovano evidentemente nei gessi, l'ha detto benissimo Andrea. Quindi abbiamo comunque nel nostro poco la maggior parte della superficie delle grotte che è tutelata, sia da parchi che da siti di interesse comunitario. Che differenza c'è fra le due cose? I parchi, dal punto di vista istituzionale, sono per la valorizzazione. I siti di rete Natura 2000 sono per la conservazione. E come si realizza la conservazione? Fondamentalmente attraverso dei piani, chiamiamoli così, che applicano delle misure di conservazione. La regione ha approvato 15 giorni fa le misure generali di conservazione dei SIC e ciascun ente di gestione di questi SIC, parchi compresi, si doterà di conseguenza delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione, fino qui credo che mi seguiate, che sono proprio il modo scritto per applicare queste misure di conservazione. Quindi, diciamo così, anche sempre semplificando, la sede me lo consente, da una parte divieti e da quell'altra azioni. Andrea ha spiegato molto bene un sacco di azioni. Il tutto, nella logica europea della rete 2000, avviene attraverso un meccanismo semplicissimo da spiegare, difficilissimo da realizzare, e cioè studi e valutazioni di incidenza. Qualunque cosa si faccia, in pratica, sto semplificando molto, va valutato e in base a questa valutazione va eseguito. Guardate che non c'è niente di nuovo, tutto sommato si può coltivare la terra, si può diciamo coltivare un campo, ma se lo volete trasformare da seminativo a frutteto vi occorre un'autorizzazione. I boschi, ci sono tanti boschi, si possono tagliare, ma certamente secondo delle regole particolari. Il taglio diverso dal taglio colturale, dal taglio, usiamo il termine semplificato, normale, va autorizzato. Gli studi di incidenza e le relative valutazioni sono tutto sommato esattamente questo. Quindi, abbiamo in regione, abbiamo 800 grotte. Sembrano tante, ma guardate, sono niente rispetto a quello che c'è in Toscana. Per 80 km di sviluppo, insomma, abbiamo un bel patrimonio in Pogeo. Solo sulla Venna del Gesso, comunque, nel parco descritto da Andrea, abbiamo 200 grotte che da sole fanno la metà di tutto lo sviluppo regionale, 40 km. Bene, si comincia da questi stati conoscitivi e li si monitora, li si controlla, li si verifica, e anche tutti gli interventi bellissimi descritti da Andrea con finalità di conservazione della natura vanno nel tempo seguiti e valutati. Concludo con l'ultimo prodotto della regione ai fini di migliorare e di migliorare lo stato conoscitivo e di consentire proprio queste fasi di monitoraggio, di verifiche periodiche, costituito dalla carta degli habitat. Allora, le grotte, come gli altri 72 habitat di interesse comunitario, acquatici, forestali, erbacei, arbustivi, eccetera, sono cartografati. Sono cartografati in una carta regionale che si basa sul catasto regionale. Poi, se non si incontrano gli speleologi con l'amministrazione a questo livello, ma non solo. Il catasto regionale è fatto di punti che identificano gli accessi e poligoni che disegnano i rilievi delle grotte, lo sviluppo sotterraneo. Peraltro è uno sviluppo che si trova tridimensionalmente sottoposto, per essere più precisi, agli habitat esterni, i quali habitat esterni hanno nelle aree carsiche una relazione diretta, come voi sapete, con quelli ipogei. Come abbiamo rappresentato quindi il più complicato degli habitat, che in realtà è più semplice, perché se ci pensate bene, grotte. Allora, che cos'è sto habitat? Beh, quello dove ci sono i pipistrelli, ma è anche quello dove scorrono le acque. È quello nei cui ingressi trovate Ceilantes persica o altre specie floristiche di interesse comunitario. Quindi la grotta è una cosa più complicata del suo ingresso, del suo sviluppo. Nella carta abbiamo previsto anche, e lo vedrete presto nel GIS web regionale che è online dal 2007 ma che viene evidentemente aggiornato rispetto a questa nuova versione del 2013, abbiamo anche due ambienti carsici specifici che sono i contenitori dell'habitat grotte, e che sono l'ambiente di carsismo profondo, l'abbiamo chiamato CAR, ma insomma lo potevamo chiamare in un altro modo, e quindi i posti dove si trovano le grotte. Ma esiste anche il carsismo più completo, che è quello dell'idrologia carsica, e quindi abbiamo anche un idrocar, cioè abbiamo anche l'identificazione insieme con i punti, insieme con i poligoni e insieme con i poligononi del carsismo dei bacini idrografici di interesse carsico. Questo è un livello, spero non troppo complicato, certamente non per voi, ma ho incontrato anche dei sindaci che si sono persi dalla seconda, coi quali lo stato conoscitivo delle grotte e dell'ambiente che le contiene può essere analizzato e soprattutto spiattellato su una carta con gli elementi cartografici normali, diventa a questo punto lo strumento fondamentale per la realizzazione degli studi di incidenza che riguardano le grotte. Scusate se mi sono dilungato, sono a vostra disposizione per qualunque domanda.
Anzi, se qualcuno ha qualcosa, io l'ho dato per scontato, se vuole interloquire, se lui è sempre molto attento alle parole, le pesa tutte, però può essere che qualcosa non sia passato, se volete chiarimenti potete chiedere. Io lavoro in un parco, considerate che la prima carta degli habitat si riferiva alle grotte con i punti presi dalla CTR. E qual era il mio problema? Che mi rendevo conto che la valle carsica, dove noi avevamo un depuratore che scaricava nel mio parco, non, e facevo fatica a spiegare al comune e al gestore del depuratore che tutta quella roba che quando pioveva usciva e che gli speleologi incazzati venivano da noi e dicevano c'è puzza di liquame in acqua fredda, questo succedeva nei primi anni 90, ecco, questo non andava bene perché era chiaramente un'interferenza, c'era già la direttiva tra l'altro, e questa cosa qui, la minaccia della direttiva, di usare la direttiva, lo spauracchio di un procedimento che coinvolgeva Bruxelles, è stata pensata in quel caso, sono stati spesi moltissimi soldi per prendere quel depuratore e di fatto trasferirlo al di fuori del sistema carsico, perché il bacino imbrifero di quella valle che finiva contro il gesso, finiva nell'acqua fredda, era un problema irrisolvibile, era sbagliata la localizzazione del depuratore. E questo è costato moltissimo in quegli anni, è stata veramente una battaglia in cui il parco ha dovuto documentare questa cosa. Oggi sarebbe più semplice, quella cosa non può più succedere perché da 2 giorni c'è una carta che a proposito di regole ci dice che lì quel depuratore non si può fare. Non si può fare il depuratore, ma non si può neanche fare, ad esempio, una dispersione di una singola casa. Quella singola casa dovrà essere dotata di un adeguato sistema di smaltimento, fatto a norma, perché sennò andrebbe a interferire, questa sarebbe una minaccia. Allora, a sto punto, se nessuno ha nulla da dire, perché immagino che chi sta a sedere lì, giustamente, a volte fa un po' fatica, il CAI, tutti e due su, per favore. Allora, siete Filippo Di Donato e Rosy Merisio, che chiudono questo momento, e con il protocollo, almeno in Emilia Romagna, questa intesa tra Federparchi e Mondo Speleo, nelle misure specifiche che i vari siti carsici andranno a fare, troverà riscontro. Prego, Rosy.
Niente, io prendo soltanto l'input che ha dato Gian Pietro all'inizio, e cioè quello che dobbiamo a questo punto cominciare a mettere in atto noi come speleologi per riuscire a collaborare, a questa collaborazione con i parchi che abbiamo così chiesto. Ci sono delle esperienze già avviate, quindi sicuramente andremo a verificare queste esperienze in modo da trasportarle anche in altre situazioni dove ancora non ci sono queste esperienze. Sicuramente è molto importante avere, come diceva Gian Pietro all'inizio, un organismo di controllo che però venga fatto anche dagli speleologi, perché all'interno delle grotte sono loro che ci vanno a verificare alcune situazioni, e quindi sono loro che possono dire al parco: guardate che questa situazione è grave per questo o per quell'altro che noi abbiamo riscontrato all'interno della grotta. Mentre parlava Gian Pietro, mentre si parlava di quello che è stato fatto qui all'interno dei parchi del gesso bolognese e romagnolo, mi viene in mente le cose che ho visto in giro andando in grotta per l'Italia. Quindi faccio un esempio: in Abruzzo sono rimasto allibito quando, entrando in una grotta ed arrivare a meno 100 ed essere accompagnato in questo tragitto fino ad arrivare a meno 100 da ossa di mucche che erano state buttate dentro questa dolina, perché a quei tempi non c'era la possibilità di portare via la mucca dal pascolo. Però addirittura quando si va in una grotta che è famosissima, Piaggia Bella, e dove a meno 200 si sente ancora l'odore degli azioni delle mucche, perché le mucche passano nella dolina, quando piove da questa dolina l'acqua porta le deiezioni all'interno della grotta. Quindi sono situazioni in cui noi responsabili e le tocchiamo con mano, possiamo dare il nostro parere, il nostro aiuto a che il parco intervenga in un certo modo in quelle situazioni. Quindi ben venga il fatto di costituire questo comitato di coordinamento delle segnalazioni che possono arrivare, in modo da dare un input veramente forte anche affinché i parchi collaborano molto di più in alcune zone con gli speleologi per veramente proteggere quello che è la situazione e l'imbifero carsico. In questi giorni in Lombardia stanno facendo la colorazione di una zona carsica che è il Tivano, e nel momento in cui con una piena che è arrivata all'improvviso e ha buttato fuori il colorante che si è usato per fare questo tracciamento, nel comune hanno cominciato a spaventarsi, ma questo perché non avevano letto gli avvisi che avevano mandato gli spelio prima di fare questa colorazione. Quindi la popolazione è rimasta un po' allibita. Poi invece, quando si sono rassicurati su quello che si stava facendo, hanno però capito che il loro utilizzo dell'acqua in quel momento è sotto stress, perché in un momento di piena e se dentro ci sono degli inquinanti che sono molto forti, loro che acqua si bevono? Quindi questo è stato un momento di ragionamento che ha fatto l'amministrazione comunale, dicendo: allora noi dobbiamo proteggere sulla quello che succede. Quindi sono questi gli interventi che noi intendiamo fare e trasportare sul territorio, ovviamente in collaborazione con i parchi.
Benissimo, allora Filippo.
Sì. Allora ringrazio per questa occasione e voglio utilizzare il mio tempo per questo genere di comunicazione. Io amo molto la riflessione attorno ai percorsi, agli intrecci, diciamo così, alle contaminazioni, ed è quello che è un po' accaduto anche ripercorrendo la storia di questo documento, che poi è legato alla tutela degli ambienti carsici. La circostanza del Club Alpino Italiano in Federparchi, la federazione delle aree protette, del cui valore oramai si riflette e ci si documenta sempre più, e poi questa attenzione che è venuta fuori dalla Società Speleologica Italiana relativamente ad un problema che a me ha sempre un po' affascinato, quello del mondo ipogeo. Io me ne sono interessato indirettamente, perché poi la mia vita, la mia attività, insomma, come escursionista, come fruitore della montagna, è un po', diciamo, per i sentieri escursionistici dell'alto. Ma il tema dell'acqua, la formazione, la geologia mi hanno affascinato un po' come percorso così di studio, e un po' poi proprio come tema legato all'educazione ambientale, alla tutela di queste realtà, tant'è che anche in Abruzzo, come centro di educazione ambientale, noi sviluppiamo proprio dei temi legati all'acqua nelle varie forme, nelle sfaccettature, e poi c'è tantissimo da riflettere su come, dove quest'acqua viene, che cosa fa, al di là poi dell'importanza che questa sostanza riveste proprio per il corpo umano, per noi, da bambini e poi da adulti. E quindi questo aspetto proprio degli intrecci e delle contaminazioni. Insieme a questo poi è anche un'idea che poi è quella che comincia a prendere sostanza, e che prende sostanza proprio con questi processi di coesione, quindi di vicinanza tra persone, come in questo caso Club Alpino Italiano, Società Speleologica, poi Federparchi, e poi vediamo tanto altro ancora, perché troviamo gli enti, altre associazioni, le università, quindi il discorso davvero si amplia, e quindi all'interno di questo una parola che trovo sempre un po' meno frequentemente, anche nello scenario poi politico di chi poi decide anche le sorti di quelle che sono le nostre risorse, che è proprio la parola programmazione, programmare. Allora ecco che incontrandoci, ed è accaduto l'anno scorso sul Gargano, uno comincia a mettere anche i tasselli di quella che può essere una programmazione, e nasce così un documento di questo genere, che ha un respiro notevole, che si innerva poi profondamente anche in quelle che sono le problematiche odierne. Oggi noi viviamo davvero un periodo di crisi notevole per quanto riguarda poi la gestione delle risorse, è un tema trasversale che attanaglia un po' tutto, in particolare attanaglia anche molto proprio le realtà montane. Se ne è dibattuto qualche giorno fa proprio ad Udine, al 99° congresso del Club Alpino Italiano, che ha visto anche ospite la Società Speleologica proprio, con Gian Pietro, di quanto poi queste realtà di aree protette siano marginalizzate, di quanto poi non ci siano più interlocutori o soggetti o attori che poi parlino di montagna. E oggi, quando parliamo di montagna, parliamo poi anche delle cavità carsiche, cioè del mondo sotterraneo. E c'è quindi una riflessione forte che noi possiamo fare, che dobbiamo fare, per cercare di risolvere questo problema anche con questo momento di studio
Io l'anno scorso sono rimasto colpito anche da quanto effettivamente poi già si ha come momento di conoscenza dell'ambiente ipogeo, del territorio, di ciò che è in natura, di quanto sia, di quanto si faccia e di quanto poco questo poi arriva all'esterno, arriva a pesare, ad incidere. E lo stesso vale anche per il Club Alpino Italiano, così capillarmente presente sul territorio, diciamo, con oltre 300.000 soci, circa 800 strutture, eppure alla fine tutto questo non pesa. Allora, qual è la riflessione che viene fuori, sia da Udine come momento d'incontro, poi sia da altri passaggi? Recentemente sono stato anche al Cansiglio, quindi vicino alle Prealpi Giulie, anche per un corso di formazione legato a dei soggetti che poi possono essere nostri alleati, che sono gli operatori sezionali, tutela ambiente montano e gli operatori naturalistici. Quindi anche questa politica della coesione, che vuol dire creare alleanze. E poi io sto venendo proprio, infatti sono anche un po' cotto per questo, proprio dalla Sicilia, da Palermo, e poi se abbiamo tempo vi faccio vedere anche delle immagini legate proprio a questo tema, a questo filo conduttore di gessi, perché dalla Sicilia fino a raggiungere qui l'Emilia Romagna è un continuum estremamente interessante, che la dice lunga anche su questa capacità del nostro mare, sull'evaporazione, sul perché si formano, eccetera. Ebbene, lì c'è stato un incontro proprio con la presenza anche del ministro Orlando, che rifletteva proprio su queste due grandi variabili di economia e di socialità per quanto riguarda le aree protette di quali si è parlato prima. Ma qual è il riferimento che voglio dire? Noi, come soggetti attivi, come realtà, come attenzione che poniamo all'ambiente, siamo margine o siamo centro? Il problema è proprio questo. Oggi la considerazione per gli habitat, la considerazione per i territori, per i parchi, non parliamo soltanto di elementi puntuali come possono essere le grotte o di elementi così lineari come possono essere i corsi d'acqua, ma proprio i parchi che rappresentano poi del territorio esteso. Qual è l'attenzione reale per questi, che sono strumenti davvero, come si è appena detto anche oggi, di attenzione al territorio, di gestione corretta delle risorse, di sottolineatura delle variabili, di sistema trasversale di collegamento? Ebbene, qual è l'attenzione reale? Noi dovremmo cercare di fare in modo che da una situazione un po' di margine, si passi invece a quello che è il ruolo centrale, che ci compete come custodi di questi territori e ci compete anche come possibili elementi che portano avanti questi temi. E per cui riuscire a ridare attraverso questo impegno, attraverso anche l'aiuto dei parchi, identità a quelli che poi sono terreni marginali. Cioè, chi è che si affaccia alla scoperta delle grotte? Nella percezione c'è anche questo timore dell'orrido, che poi delle volte confina con il sublime, però c'è necessità di questa migliore percezione degli habitat, e c'è necessità di far sì che poi determinati ambienti siano percorribili fisicamente, affinché poi si prenda percezione di quanto poi queste grotte siano importanti. E poi fare in modo che le grotte, e quindi ciò che loro raccontano, prima si era parlato dell'apertura della grotta, dell'interno, dell'acqua, del come venga modellato, si agganci tutto questo ai sistemi di educazione. E allora, dentro questo documento, che poi vi invito anche a leggere, perché seppur espresso così alla fine operativamente in due paginette, racchiude, sintetizza tutta una serie di aspetti, e io faccio riferimento in particolare proprio a quello che è legato al punto 2, sono tutti importanti, però adesso anche per brevità, anche per un discorso di sintesi, è quello, l'impegno a realizzare proprio congiuntamente delle attività di didattica ambientale, congiuntamente, insieme. Allora troviamo, proprio riusciamo a fare insieme, questo è anche un passaggio chiave, cioè una realtà che oggi vede spinte spesso molto molto settoriali e univoche, riuscire congiuntamente a fare didattica ambientale in formazione. Allora l'idea era proprio quella di agganciare anche questa attività alla giornata mondiale dell'acqua. Noi abbiamo dei riferimenti fondanti, forti, significativi, 22 marzo giornata mondiale dell'acqua. Pensare in quella circostanza ad un qualcosa che già è attivo e operante, perché ricordo che mi affascinò anche il tema portato avanti dagli speleologi, che è proprio quello, è l'acqua che berremo, è l'acqua, quindi l'elemento che già c'è, che berremo, non che beviamo, ma che berremo. Cioè anche qui un tentativo a proiettarsi oltre, a guardare oltre,
perché noi dobbiamo avere anche la capacità di riuscire a guardare localmente quello che c'è al momento, ecco le fasi di studio, di attenzione, di sottolineatura, ma riuscire con una sorta, non so, di strabismo, di proiezione, a guardare anche oltre e vedere quello che verremo. E allora da lì, puntando a un discorso di fascinazione, così di visione, coinvolgendo molto le scuole, i giovani, perché poi sono loro. Io apprezzo molto le attività a corredo di queste giornate rivolte soprattutto ai bambini, perché poi sono il futuro da accompagnare, da guidare. Allora ecco, è l'acqua che berremo. Attenzione a dei temi nazionali, perché poi i temi nazionali sono significativi, perché poi sono mondiali o sono europei, come quello di cui parlavamo prima, il valore dell'Europa, come è stato sottolineato anche lì ad Udine al congresso. Ma questi ce li dobbiamo alimentare noi. Se non li alimentiamo noi, queste realtà non crescono. Pensiamo all'11 di dicembre, che è la giornata mondiale, anche in questo caso la montagna. Oppure ad iniziative come quella che proprio si realizza tra qualche giorno, che è la settimana europea del decennio all'educazione e allo sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile, anche questo, è un'ulteriore sfida significativa, che vuol dire puntare a scelte che siano orientate alla sostenibilità. Non è una cosa da poco. E pensate che questa settimana fa riferimento proprio ad un valore significativo, che è il concetto di paesaggio, che fa parte anche proprio del mondo degli speleologi, quel mondo di superficie, perché l'altra cosa che ho apprezzato sul Gargano è che non è che lo speleologo guarda solo sotto e quindi quello che è, ma guarda anche in superficie, ecco il carsismo superficiale, ecco le Prealpi Giulie o altro ancora. Allora il paesaggio, ma innervato da che cosa? Dalla creatività, dalla capacità davvero di proiettare un po' oltre. E questa è la settimana dell'educazione e sviluppo sostenibile. Quindi ci sono elementi, riferimenti davvero di qualità, che trovano il loro fondamento proprio in quello che già c'è. Ed ecco la parte anche significativa di questo documento, che è l'osservatorio, che è raccogliere tutto quello che c'è sul territorio. Perché sembra così automatico, rimettiamo insieme. Ma oggi io mi accorgo anche da Club Alpino Italiano nei parchi, che neppure i parchi sanno tutto quello che c'è sul territorio. Poi questo vuol dire anche prestare attenzione ai parchi come gestione. Sapete che in questi giorni si discute anche sulle modifiche alla legge quadro 394-91, passaggio molto molto delicato, io lo vedo pericolosamente attivo, però c'è una riflessione da fare. Noi dobbiamo vigilare affinché chi si trova nei luoghi di gestione, presidenti, direttori, poi alla fine siano persone che lavorino per noi. Noi spesso deleghiamo questo momento, questo ruolo di cittadinanza attiva un po' così, trascurandolo. Per cui il mio percorso era un po' quello di partire dalle persone, dagli uomini, dalla volontà, mettere insieme questa passione con coerenza, finalizzandolo poi a questa ricerca che poi è quella della bellezza, che è quella della tranquillità, della qualità della vita, e fare in modo che attraverso anche esperienze come queste, non è un caso che poi per tanti anni si ripeta un'esperienza, se c'è vuol dire che c'è un radicamento, è un qualcosa di significativo, fare in modo che esca, che vada oltre, che questo momento poi che aggrega un paese arrivi davvero a contaminare, e poi alla fine si arriva a far quello che, di cui si è parlato ieri giù in Sicilia, far sì che la natura, proprio la natura dell'Italia, riesca ad incontrare la natura dell'uomo, ma quella natura che sia la migliore, la più possibile. Sempre disponibile, un ringraziamento.
Grazie mille, Filippo. Allora, abbiamo praticamente finito con i relatori che abbiamo invitato, però se volete fare considerazioni, avete spunti, volete dire qualcosa, ritenetevi liberi, quindi... Nessuno ha niente da dire. Io dico. Beh, non so.
Vieni.
O ti tiriamo il.
Mi avvicino.
Mentre ti avvicini, veramente leggetevi il protocollo. L'articolo 4 prevede delle cose che.
Allora, diciamo subito. Innanzitutto il documento lo trovate sul sito della SSI. Adesso magari troveremo anche modo di secondo me di mandarlo a tutti i parchi. E poi magari anche sul, che ne so,
cioè va divulgato
sullo scarpone, c'è cioè naturalmente le federazioni l'hanno già avuto. In sostanza, ecco, lì c'è la possibilità di vederlo costantemente, perché altrimenti la gente dice: ma io, noi non l'abbiamo mai visto. No, però ecco, sono già mesi che è sul nostro sito.
Ognuno deve pensare che cosa nel suo contesto. Cioè, il mio suggerimento è questo: ogni gruppo, ogni federazione, ogni interessato può immaginarsi delle attività da proporre. Questo osservatorio deve avere un momento tra un anno, non so quando, tra uno, o appena questa raccolta ha prodotto qualcosa, di incontrarsi, rendere pubblico il risultato di questa analisi, di quello che succede nei parchi, nel territorio, provocando i parchi questa volta, però Federparchi ci dovrà essere veramente, perché sennò hanno scherzato, non va bene che non ci siano, diciamolo, e quindi perché diventi veramente un terreno, perché i parchi hanno anche le risorse, cioè quello che gli speleologi potranno proporre sono tutte cose che dentro ai parchi carsici ha senso fare, e quindi il nostro life nel nostro piccolo dice delle cose che sono azioni, ma anche andare avanti. Però questo vale anche per altri, c'è anche bisogno di scambiarsi le buone prassi, di fare vedere che cosa abbiamo fatto noi, perché alcune cose io le ho imparate da altri e poi le ho messe lì dentro, e questa cosa può amplificarsi. Tu avevi chiesto la parola. Tu.
Grazie. Innanzitutto faccio ammenda, perché sapevo che si stava lavorando su questo documento, ma mi era sfuggito che fosse già stato sottoscritto dalle parti e quindi fosse già operativo. Quindi non so adesso in dettaglio in che versione sia stato sottoscritto. Volevo però, proprio in quest'ottica di scambiarsi esperienze, poi magari dopo ci parliamo un attimino con più calma, portarvi l'esperienza nostra. Io arrivo dal Piemonte, al confine tra le province di Cuneo e di Torino, verso il confine con la Francia, quindi ai confini occidentali dell'impero. E c'è un parco che è il Parco del Po tratto cuneese. Appena di 20 metri fuori dal parco, ma essendo SIC e comunque gestito dal parco, c'è una grotta che ha la particolarità di essere una grotta fuori da una zona carsica. E quindi il parco non ha la mentalità del carsismo e dei fenomeni ipogei. E ahimè vede la grotta più come una fonte di problemi, perché insomma c'è tutta una serie di questioni. Noi come associazione dei gruppi speleologici piemontesi da 2 anni stiamo tentando col parco di arrivare a un regolamento di fruizione che metta d'accordo tutte le varie parti e che preveda anche un ruolo e un accesso regolamentato in maniera diversa dal pubblico generalista alla grotta per quanto riguarda gli speleologi, e non riusciamo a quagliare questa cosa. Quindi la domanda è: può questo documento essere utile in questo senso? Premesso che giusto una settimana fa ne parlavo con la nostra presidente, l'idea era di andare poi a presentarlo noi al parco, visto che probabilmente il parco non sa, neanche loro sanno che è uscito. Però ecco, l'osservatorio può avere un ruolo in una vicenda come questa, può essere utile, possiamo utilizzarlo in qualche modo?
Io guarda, ti dico la mia esperienza di parco, tutto sempre dipende dalle persone, dall'intelligenza, dal capire. Chiaro che un parco che ha una grotta, che non capisce questa cosa, ti stupisce. D'altronde non è l'ambiente della grotta l'unico dimenticato dai parchi. I parchi si scordano la fauna, si scordano altri habitat, per cui purtroppo a volte io mi chiedo anche cosa ci fa uno a lavorare al parco. Comunque, questo documento non è un passepartout in automatico che vi aprirà le porte, però in qualche modo sancisce un impegno solenne della Federparchi, e nella gran parte dei casi i parchi aderiscono a questa federazione, quindi è sicuramente un modo di dire che quello che proponete voi è autorevole. Poi ci sono molte esperienze, ad esempio a me
è capitato di cercare di spiegare agli altri, di cercare di fare come, sapete, quando arrivava un esploratore e doveva avere qualcuno che capisse il linguaggio e che traduceva. Io ho dovuto tradurre ad alcuni altri parchi cosa volevano gli speleologi, dicendo: ma guardate che non avete capito cosa vogliono fare. Poi a volte è stato compreso, è stato uno sforzo utile, a volte è stato uno sforzo assolutamente inutile. Per fortuna quelle persone poi nel genere durano poco in quei posti, perché non sono posti così importanti, e quindi magari fanno anche carriera. Allora, conquistare la fiducia di un parco è un lavoro che comunque richiede un po' di tempo, perché l'ente pubblico non sempre è in grado, ripeto, voi siete dei volontari, voi avete una grande motivazione, una grande passione, questa è la differenza, cioè voi siete selezionati, tutti quelli che si pongono il problema della tutela, ma guardate che non riguarda solo gli speleologi, riguarda anche le altre associazioni che hanno questa forte valenza e proprio impostazione, che si scontra con la burocrazia, con il fatto che la riunione deve finire perché io vado a casa e voi avete lasciato il lavoro, quindi queste enormi difficoltà fanno parte un po' di tutto. Nel caso della speleologia, secondo me, però, c'è un fattore che avete solo voi, mentre gli altri ambienti li conoscono tutti, le grotte senza gli speleologi neanche si sa che ci sono, cioè alla fine la verità è che io spiegavo ai miei colleghi: guardate che senza gli spelio voi non sapete neanche di essere in un territorio carsico, non sapete nulla, non sapete neanche quanto è fondo, non avete niente, cioè avete bisogno, io uso questo paradosso che siamo noi che abbiamo bisogno degli speleologi, non sono gli speleologi che hanno bisogno dei parchi, perché tanto in fondo gli speleologi trovano il modo di arrivarci, però siamo noi, cioè chi vuole la tutela ha bisogno della conoscenza che deriva dalla pratica della speleologia, e quindi se fossero seri dovrebbero chiedervi veramente e fare una convenzione con voi perché gli gestiate quella grotta, quella regolamentazione che proponete. Poi non so se ci riusciremo, non so se altri hanno cose da dire.
Sì, volevo dire questo, che mi fermo al primo riferimento sul fatto che lo speleologo è poi il conoscitore del territorio. A questo però va associato un concetto. Come speleologi, come ci si sente rispetto a quelle due possibilità? Al margine, quindi con un'attività che tutto sommato non riconosce come valida, ma che alla fine rischia di essere un po' autoreferenziale, o al centro, come soggetto, come attore. E allora dobbiamo inseguire questi due passaggi della pagina 1, dove si dice, terzo qui capoverso, insomma, laddove i gruppi speleologici hanno mostrato maggiore sensibilità e gestore delle aree protette più attenzione verso le esigenze e verso il contributo che gli speleologi possono dare alla conoscenza e alla conservazione di grotte, si sono ottenuti migliori risultati. Allora, qual è la portata di questo documento e di quello che poi dopo gli attori qui sapranno fare? È proprio quella di una regia.
Come attori, gli speleologi come attori,
capito? Come attori, quello di una regia che metta poi a frutto quello che sono le buone pratiche affinché davvero arrivino a contaminare. E questo è un passaggio importante. Il secondo è questo: gli speleologi sono conoscitori di questo prezioso e affascinante mondo sotterraneo e possono rappresentare una risorsa importantissima, fondamentale per diffondere la conoscenza. Ed ecco che scattano le regole. Quale la modalità per cui si diffonda questa conoscenza e che poi possa essere strumento facilmente replicabile in ogni area protetta, in ogni realtà, e quindi il rispetto, quale le indicazioni affinché si sia rispettosi con riferimento poi agli enti, alle associazioni, al singolo, per permettere la conservazione e l'eventuale fruizione. Ecco che esce fuori il discorso delle regole. La capacità di impostare proprio come regia un messaggio che dalla Sicilia al Friuli, al Trentino, sappia poi essere convincente. Ed è questa la grande sfida. Quindi uscendo dal localismo per quanto riguarda la regia, ma restando nel localismo per quanto riguarda il valore di quello che effettivamente solo chi c'è lì riesce a conoscere. E questo noi penso che potremmo farlo e dovremmo farlo. Rispetto alla verifica, io mi sto dando monitoraggio interno, insomma, delle scansioni un po' più brevi di quelli che poi possono essere i 12 mesi, cioè rivediamoci tra un anno, ma quasi trovare il modo, e questo però va pensato, affinché questo diventi un contenitore aperto, nel quale poi con facilità possano contribuire le esperienze, sia di tipo locale, quindi aggiungere quella miriade di punti che sono già sulle cartine, e che noi abbiamo queste cartine, che poi le cartine riescono a dialogare, il linguaggio dell'ambiente, riuscire a far sì che possano venire i contributi locali e poi anche quelli generali di opinione, con iniziative, con attività, la presenza nelle scuole, quanti live, quanti studi. E per esempio adesso si riapre un altro segmento importante, che è quello proprio della pianificazione, si riaprono i live dal 2014 al 2020, e anche lì quando e come si parlerà di ambienti ipogeo in queste realtà? Io vedo per esempio che di parchi non se ne parla per niente. Proprio ieri si rifletteva sul fatto che il documento di programmazione della regione Sicilia non cita per niente le aree protette, il minimo riferimento è solo alla biodiversità. Allora approfondiamo anche questa presenza attiva, non facile, non facile, perché poi vuol dire muovere anche altri attori, ecco la politica di coesione, però pensare, a poi, perché poi le risorse sono fondamentali, come facciamo ad acquistare dei siti se non ci sono risorse economiche? Comunque tornando all'intervento, sicuramente quando ci sono le buone pratiche che circolano, e questo va avanti, è come un po' più o meno per noi, perché un altro protocollo sottoscritto in Federparchi è quello dell'armonizzazione della segnaletica, rosso, bianco, rosso. Quando c'è una circolazione anche dei messaggi, anche chi è più distratto li recepisce. E poi anche lì vigilare affinché chi deve fare il proprio dovere lo faccia. Un presidente di un parco non può non porre attenzione agli habitat, un direttore non può non porre attenzione agli habitat, ecco. Se è solo politico, vabbè.
Su quella grotta, se è dentro al sito di importanza comunitaria, quella regione Piemonte deve fare le misure specifiche. E quindi voi come speleo, come gruppo, potete scrivere quella cosa che può essere rimasta lettera morta, una volta indirizzata sotto forma di proposta di misura di conservazione, si fa anche un po' più fatica a ignorarla, perché questo è importante, cioè il tipo di, perché Stefano lo ha detto, la valutazione di incidenza si fa per dei grandi progetti come può essere una grande centrale idroelettrica, ma si fa anche per le attività, quindi anche la fruizione va commisurata alla capacità di quell'habitat di sopportarlo. È chiaro che la speleologia è diversa dalla fruizione che può fare una comitiva di gitanti la domenica. Lì bisogna approfondire un attimo, però avete degli strumenti sia normativi che di indirizzo politico. Questa è una carta che impegna un gruppo di la Federparchi quantomeno dovrebbe ascoltare.
Io volevo concludere solo con un passaggio. Prima avete visto queste immagini, le immagini così mentre io parlavo anche di altro. E sono immagini legate ad una riserva che poi ha temi comuni, che sono quelli del gesso, la riserva di Grotta di Entella in Sicilia. Qual era il messaggio che volevo dare con queste immagini, elaborate tra l'altro dal direttore della riserva? Che anche qui, come la vediamo noi una grotta? Solo come un elemento puntuale, il cui inizio e la fine è all'interno della grotta stessa, parliamo dell'androne, dell'ingresso e di tutto il resto, oppure è un contorno un po' più ampio, un ambito? Beh, io ricordo quando all'epoca, agli albori in Abruzzo, da dove vengo, si parlava di tutela della flora e venne fuori una legge regionale che proteggeva l'elemento floristico, e però non tutelava il contesto, il territorio circostante, per cui a un certo punto tu potevi tutelare quella specie lì, ma non l'habitat, quindi attorno a quella specie non poteva fare di tutto. Lo stesso anche qui, la Sicilia ha maturato un processo davvero singolare, unico penso a livello italiano, per cui le 86 riserve che la Sicilia ha istituito sul territorio sono gestite anche dalle associazioni ambientaliste, dalle province, dalle università, dal Corpo Forestale dello Stato, proprio una gestione diretta, ma non si tratta solo dell'elemento legato all'ambiente carsico, ma anche di un certo intorno. Allora ecco che la grotta di Entella si colloca per esempio in un contesto che fa riferimento anche ai musulmani, alla presenza di Federico, cioè alla storia, al vissuto dell'uomo. Ecco che l'Italia, come natura, incontra la natura dell'uomo. Anche noi potremmo cominciare a ragionare in termini di individuato il valore dell'elemento puntuale e cominciare a ragionare anche in termini di area, perché poi in questo modo i percorsi possono essere attivati, altrimenti in un qualche modo saranno solo oggetto di nicchia, ecco il margine e non c'entra. Il lavoro di questo direttore era un po' legato a far vedere le problematiche della gestione della riserva, quindi della grotta, però anche l'insieme di collegamenti all'esterno verso il territorio altro ma non distinto, non di diverso come concetto. E qui ritorniamo, e qui chiudo davvero, alla necessità davvero di prendere i temi culturali. Ciò che è molto carente oggi, al di là di tutto come riflessione nostra in Italia a livello politico, è proprio una carenza culturale come attenzione a quelli che sono. E le culture che noi possiamo trovare in un ambiente ipogeo sono davvero tante. Per cui, insomma, un po' di ottimismo, guardiamo avanti, ma dobbiamo anche riuscire a capire dove andiamo in modo così da diventare efficaci, perché i materiali li abbiamo, le persone ci sono, voi ne siete tantissimi, basta pensare solo a quanti se ne muovono attorno a questi eventi, i fenomeni carsici, i ipogei ci sono, e quindi possiamo solo dare valore a tutto questo guardando alla complessità dell'ambiente e da cosa nasce cosa, insomma. Ecco.
Grazie. Ok, qualcun altro vuole...
Vai da là.
Prima una domanda veloce era se nel progetto Gipsum, in pratica delle aree,
sì,
se era compresa anche la zona di Castellarano, provincia di Reggio Emilia, che è storicamente caratterizzata.
No. Purtroppo no, perché ecco, non tutte, probabilmente Castellarano ti risulta dentro al sito. No. È fuori. Purtroppo.
No,
Certo.
E sono state più volte oggetto dell'interesse di speleologi, anche amici miei, perché esistono delle zone compromesse anche dal punto di vista della sicurezza, con problemi di allagamenti, incrolli, eccetera. Più volte documentati dal mio vecchio amico della provincia di Emilia, Maurizio Ruola, che
era sì. No, cioè, ci sono i chirotteri, è molto compromessa. Io ho alcuni geologi hanno studiato recentemente, le condizioni sono veramente... Adesso c'è l'enorme problema delle cave in gesso. Pensate che a San Lazzaro, alla Ponticella, adesso si sta spendendo €1 milione perché il cavatore aveva scavato ben al di fuori del suo terreno e in questi terreni, negli anni 70, fecero delle stecche di villette a schiera che costano moltissimo, per cui quando tu hai le gallerie che coincidono con le villette e questa gente che scopre questa cosa e ogni villetta costa molto, perché adesso uno può anche dire ma vale la pena, però 7 ville che costano molto giustificano €1 milione, però il milione di euro è di tutti noi e il cavatore si è dato, ecco. Sì, le cave restano un problema aperto, a tutt'oggi.
La mia non è una competenza, perché poi io sono le cave, nel senso, tutta la vita,
Ah, ma anche quel posto lì l'hanno comprato Gobain.
Però vedi, esisterebbe comunque una leva positiva, che è quella di arrivare lì, ti chiudo perché è importante, ma che è praticamente gestire un
territorio, sì, sì. Io sto conoscendo tutti i cavatori con questo progetto perché ci sbatto contro con le misure dopo, perché anche quelli, i pezzi fuori, e vedo anche i progetti di sistemazione che tu conosci evidentemente.
Una piccolissima precisazione, ho accennato all'inizio della mia relazione che i parchi sono una, almeno in ambito regionale dell'Emilia-Romagna, ma anche nelle altre regioni, sono, diciamo, nella veste di parchi regionali, sono istituzioni regionali sulla proposta locale, diciamo così, e sono abbastanza fissi nella loro identificazione. Rete Natura 2000 è talmente elastica, pensate che in Emilia Romagna ci sono attualmente 158 siti, sono gestiti da 5 macro aree diverse, vabbè non andiamo troppo nel sottile nel dettaglio, comunque l'ultima riforma è del 2013, addirittura a livello europeo, la direttiva del 92 che le istituisce, abbiamo quindi 20 anni di esperienza di tutela degli habitat attraverso i siti di importanza comunitaria. L'ultima revisione degli habitat è di aprile 2013. Ecco, quindi abbiamo una situazione che è più elastica dal punto di vista della conservazione della natura rispetto alla valorizzazione tradizionale attraverso i parchi. E anche a questo secondo me ci dobbiamo abituare un po'. Da un lato c'è un rischio, e il rischio è che non sembri una cosa seria, e se andiamo a vedere in provincia di Parma io vi dico che c'è ancora non so quanti parmensi ci sono qui, vorrei essere clamorosamente smentito, ma Parma e Piacenza sono le province che da un punto di vista proprio di atteggiamento sono più ostili all'istituzione dei siti di importanza comunitaria. Correggio si arriva in una situazione intermedia che vede, a mio modestissimo modo di vedere, io ho fatto anche delle analisi che cercavano di mettere insieme gli habitat ombra, passatemi questo termine, con l'istituzione stessa dei SIC, ma lì abbiamo i gessi di Vezzano e abbiamo Montevalestra che rimangono zone di primaria importanza regionale per l'insieme degli habitat, non per un habitat specifico. Nel caso di Vezzano abbiamo anche un monte assolutamente devastato. Io imparo adesso che ci potrebbero essere dei privati interessati a... Vabbè, non ci credo, ma ne prendo atto e dico, sindaco di Vezzano, amministrazione provinciale di Reggio finché esiste, speleologi, Mauro Chiesi che conosce perfettamente i posti e forse nel caso di fare dei nomi, no, voglio dire, tutte le istanze sono utili per rivisitazioni possibili, anzi che periodicamente per Rete Natura 2000 vengono fatte. Per quanto riguarda i parchi, no, questo è un po' meno possibile, anche perché, come ripeto, almeno in Emilia Romagna, e rischiando di semplificare troppo, il parco ha il compito principale della valorizzazione. L'ideale è quando parco e SIC, sito di importanza comunitaria, si incontrano nello stesso pezzo di territorio. Allora vuol dire che il cerchio si chiude, come nel caso anche della riserva di Entella, se ho capito bene dovrebbe essere anche sito di importanza comunitaria, da quello che si è visto, quelle sono rupi 6110A, quindi indubbiamente lì il cerchio si chiude, la valorizzazione si completa e non c'è dubbio che, e qui concludo davvero, anche le grotte a lapis specularis, cioè le grotte che se abbiamo scoperto adesso che sono le cave romane con cui si cavava quel gesso così particolare che adesso non sapremmo cosa farci, ma all'epoca costava come l'oro, anche quelle hanno comunque, pur nella attuale importanza primaria nello studio archeologico, rimangono comunque piccoli tasselli di sistemi naturali che vanno dall'esterno grande all'esterno, dall'esterno lontano all'esterno vicino, all'ingresso, momento ecotonale fondamentale delle grotte, perché è il punto dove si incontra ciò che sta dentro con ciò che sta fuori e si incontra, si combina, e poi quello che ci sta dentro, e quello che ci sta dentro noi lo esploriamo, ma nessuno di noi sarà mai convinto, a parte i dati che si raccolgono, che non ce ne sia dell'altro ancora da scoprire, da esplorare, da trovare. La grotta non è mai finita, direi che è infinita per definizione.
Domani ho un'altra grotta.
Va bene, qualcun altro vuole? Comunque la grotta della Lucerna è oggetto di un'azione di conservazione del LIFE, quindi il cancello, ed è una cava, un'antica cava, importantissima, quindi questa pluridimensionalità che un luogo può avere come ambiente importante storicamente, cioè la grotta rappresenta bene le molte facce che ci può essere guardando, e noi con il progetto europeo abbiamo fatto una cosa, con altri interventi, con il parco. Quindi anche comprare queste aree, a volte anche i cancelli che abbiamo messo sono strumentali a ottenere un finanziamento, perché l'acquisto del terreno dentro LIFE te lo fanno fare se fai le azioni di conservazione. E quindi noi, e questa è stata anche una discussione con gli speleologi che non capivano, l'hanno capito, alcuni li hanno capito e quindi ci assecondavano, perché a volte abbiamo fatto degli interventi che forse non erano veramente necessari, ma erano indispensabili per poter arrivare alla proprietà, perché noi sapevamo che era fondamentale dare alla proprietà pubblica quell'affioramento con quegli ingressi. E quindi questo dialogo aperto col mondo speleo ci deve essere, perché se no genera anche confusione, perché effettivamente ad esempio a Bologna c'è stato questo problema di non capire bene perché volevamo chiudere una grotta, ma perché quella chiusura, ti do subito la parola, era funzionale a rappresentare con le amministrazioni la presenza della grotta, perché se no la grotta è davvero nascosta, non la vede nessuno.
I cancelli che sono stati messi sulle grotte,
sì,
giusto una domanda tecnica, presuppongono il fatto che la grotta era di tua proprietà, perché se hai messo il cancello...
Allora, sicuramente ci vuole l'assenso della proprietà, e diciamo che noi in molti casi noi abbiamo operato quasi sempre su proprietà pubblica, oppure in alcuni casi comunque il proprietario è contento perché lo vede come una riduzione del rischio. Quindi ad esempio a Bologna era capitato che in prima battuta, per fare un dispetto agli speleo, non volevano far mettere il cancello. Poi è intervenuto il parco che diceva: guardi signora, il cancello lo gestiamo noi come ente pubblico, come parco, e la salvaguardia anche da incidenti. Infatti dopo si è semplificata la cosa.
Un'altra cosa sempre sui cancelli. Sarebbe molto interessante vedere la chiusura del progetto LIFE, perché io sono... hanno fatto degli interventi in Puglia disastrosi.
Certo, certo. È il nostro problema.
Parchi, chirotterò.
No, no, ho visto anche degli interventi pessimi. Noi faremo i filmati infrarosso di tutti i cancelli che abbiamo messo, e prima di metterli abbiamo filmato dove passavano i pipistrelli, e noi dobbiamo misurare l'efficacia di queste chiusure.
Perché siccome non esistono studi in Europa sull'efficacia di questi cancelli,
e noi lo facciamo, cioè noi abbiamo un anno di monitoraggio in cui tutte le chiusure, che sono più di 20 che sono state fatte, voi vedrete i filmati, avevamo una
per avere notizie, perché sì, notizie, cioè, oramai si vendono quasi al supermercato questi cancelli,
sì,
per le grotte, alcune... però
sì, sì, c'è anche un sito di progetto, dobbiamo ancora caricare le foto, abbiamo già dei filmati in cui si vede che
non
gli animali...
Non riesco a trovare notizie sull'efficacia, cioè la colonia di pipistrelli da 10.000 è diventata di 5.000 dopo il cancello, è diventata di 15.000? Cioè, cosa è successo dopo? Quando è finito il progetto?
Questo ce lo chiede il progetto Life, lo prevede. Dice, c'hai la colonia, cosa è successo dopo? A noi interessa intanto, in prima battuta, attenuare tutte le minacce, diciamo che il numero di animali di un luogo può essere indipendente dal cancellato. C'era un altro signore che ti facciamo parlare.
No, ci si regola quando ad esempio una grotta viene chiusa dal cavatore con materiali di risulta?
Questo, allora, un'attività estrattiva ha una sua gestione, che per fortuna, almeno quello, dappertutto ci sono le leggi. Per cui non credo che sia normale che lo smarino, non so come lo chiamano, venga adattato. È una cosa grave. Io chiamerei il CFS e gli farei una segnalazione scritta. Ecco, una raccomandazione, non bastano le telefonate. E fate le foto, fate i filmati, perché a volte aiutano. Comunque non si può fare. Una grotta è un habitat di interesse comunitario, dentro al SIC. E comunque... anche fuori da tutti i siti, compreso Avezzano sul Crostolo, quelle cave così sono un habitat di specie di interesse comunitario che la direttiva tutela. Quindi anche fuori dal sito di importanza comunitario, una grotta o una cava, per la sua importanza naturalistica, assume un valore. Quindi avete la direttiva, e nel momento in cui c'è una colonia di pipistrelli, non si può tappare.
Infatti nelle attività estrattive condotte in maniera, diciamo, moderna, seria, chiamala come vuoi, anche noi cavatori abbiamo una serie di monitoraggi.
Certo, anche Operam e Durante.
Un po' diverso il problema, dove non ti controllano,
non ti seguono. No, no, c'è solo la...